Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Parliamo di nostalgia, parliamo in modo però artistico naturalmente, in modo
con chi si intende di raccontarla nei suoi molteplici aspetti e che la sta ricercando da anni e che stasera presenterà una performance, perché di quello sono certa.
I punti fissi prima
di
tutto.
I punti fermi sono, c'è una performance questa sera a partire dalle 6:30 all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Ecco, è talmente molteplice questa performance che non mi azzardo a dire altro, piuttosto do il benvenuto al nostro ospite che animerà questa performance. Si parla appunto questa mattina con Riccardo Benassi. Buongiorno Riccardo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Riccardo, e spero che tu abbia apprezzato come Francesca ti abbia passato la patata bollente dicendo
sono stata molto cara,
molto diplomatica devo dire, io non posso dire
guarda,
nulla, per cui lo
sai
faccia
cosa?
Lui.
Non mi sono azzardata a dire troppo perché appunto stamattina io e Carlo abbiamo studiato, o meglio abbiamo avuto questi forse 5 minuti scarsissimi per leggere
per
la presentazione del progetto e abbiamo pensato wow, innanzitutto partiamo un po' dalle definizioni, quindi è nostalgia.
Nostalgia. E la risposta di Riccardo, perché appunto questo è il titolo della sua esibizione, della sua appunto performance, e abbiamo chiesto come prima cosa: Riccardo, come si pronuncia? Ed ecco la risposta. Riccardo, come si pronuncia?
Non si pronuncia.
Ecco. Iniziamo bene.
No, per il semplice fatto che sono molto interessato agli psicosuoni, ovvero quelle voci mentali con cui leggiamo il testo, e credo che questo psicosuono, che succede anche quando leggiamo un romanzo, no? C'è un dialogo e dentro di noi diamo due voci.
Cioè la voce narrante,
esatto,
interiore.
Esatto. Lo psicosuono è questo suono che noi diamo alla persona parlante in un testo scritto, e è veramente unico, nel senso che è quasi come una firma, no? Quasi come la nostra voce può essere immaginata come una firma, in più al fatto che non è pronunciato e quindi è esclusivamente mentale.
E questo una cosa che mi è venuta in mente, mi ha fatto tornare in mente alla mia infanzia, e questo è il motivo per cui quando magari poi scopri i nomi di personaggi anni dopo che tu pronunciavi nella tua testa con pronuncia totalmente italiana e poi scopri la vera pronuncia,
esatto,
ci rimani un po' straniato.
Esattamente, però per te rimarranno sempre loro, no? Quelli con cui hai imparato a chiamarli da un certo punto di vista.
E che cosa c'entra tutto questo con appunto la nostalgia?
Ma l'idea è un progetto su cui sto lavorando da parecchi anni, e l'idea era quella di dare un senso a una serie di eventi che stavo leggendo attorno a me. Cioè, in generale, uno dei motivi per cui accetto di essere chiamato artista è il fatto che cerco di capire quali sono i sentimenti che si annidano nel paesaggio e cerco di dare una forma a questi sentimenti che li possa salvare dalla transitorietà, no? E quindi dare una forma a questi sentimenti che in qualche modo li cristallizzi in modo da poterli osservare, possibilmente collettivamente.
Ecco, ma quale paesaggio? Perché tu ti muovi molto, no, in Europa, tra l'Italia e la Germania, ecco,
sì,
cambia
sì.
L'approccio col paesaggio chiaramente a seconda del contesto, oppure i fenomeni che racconti sono fenomeni universali del nostro tempo?
Questa è una grande sfida, nel senso c'è un passaggio della performance di stasera che affronta anche quella che un linguista tedesco chiama la matematizzazione del vernacolare, no? Che molto semplicemente è questa sfida del linguaggio tra concetti globali e sensazioni locali.
Aspetta, ti fermo. La matematizzazione del vernacolo.
Esatto.
Hai detto
giusto?
Uwe
Porksen. Sì,
ecco.
Sì. Ma in realtà è davvero...
Vedi la mia faccia con lo sguardo perso nel vuoto? Cosa vuol dire?
No, la parola suona complessa, ma in realtà è veramente molto semplice, no? È quello che succede anche ai traduttori quando tentano di non tradurre letteralmente, ma di far sì che un'altra lingua cerchi di comunicare un sentimento che magari è locale, è tipico, no? di un posto specifico.
Quindi la parola come un elemento non solo linguistico ma anche culturale, di identità.
Esattamente. Ovviamente il concetto di identità è uno dei concetti su cui diciamo ruota attorno al discorso della nostalgia, no? Diciamo che banalmente riusciamo a definire chi siamo perché diamo una radice solida al nostro passaggio sul pianeta Terra, no? Questa radice solida è una radice, un seme, una famiglia, un luogo di partenza. Il punto interessante di tutto questo è che dove siamo nati e quando siamo nati è completamente casuale.
Posso riassumere dicendo che il tuo tentativo è quello, appunto, come dicevi prima, di cristallizzare attimi che andrebbero altrimenti perduti?
Assolutamente sì, assolutamente.
Fiera di te, Carlo, una poesia stamattina.
No, è vero, perché tu sottovaluti il mio animo romantico e intellettuale, entrambi, infatti sono indignato. E è molto anche pratico questo tuo esercizio, perché sto guardando in questo momento la copertina di questo Morestalgia, Morestalgia, appunto, a seconda di come vogliamo immaginarci questa parola, ed è un Photoshop che richiama gli anni 90. C'è questa ragazza, questa modella che ha in posizione languida, circondata da un cuore con scritto Morestalgia e il simbolo di iTunes. E devo confessarti che la prima volta che appena l'ho visto ho detto: oddio, chi ci siamo portati nello studio? E perché appunto l'effetto è veramente appunto autogrill degli anni 90.
Sono veramente felice del complimento che mi stai facendo.
Ed è un complimento.
Vedi, non l'avresti mai pensato.
No, ed è un complimento perché appunto ci dicevi prima, era esattamente quello che volevi fare, è cercare di catturare autogrill vicino in Emilia Romagna 1996.
No, ovviamente, vedi, tu hai subito creato, diciamo, un ambiente geografico e anche, se vuoi, un ambiente sociale ben preciso, no? L'autogrill come momento di pausa in un viaggio, no? E anche il posto dove si compravano i CD, da un certo punto di vista. E quando ho lavorato con lo studio alla creazione di questa immagine, essendo il progetto veramente complesso e con diverse diramazioni che si basano anche su formati, tecnologie diverse tra di loro, abbiamo pensato: ok, facciamo un'immagine che possa riassumere il tutto. E ovviamente, come sapete meglio di me, quando si tenta di riassumere, no? Così come quando si fa l'abstract per un libro o un riassunto, no? È veramente il punto più difficile, il punto più complesso. E mi sono chiesto qual è stata l'ultima estetica prima di internet, dal mio punto di vista. Io sono nato nell'82, ho iniziato a utilizzare internet che avevo 14 anni e quindi ovviamente stiamo parlando degli anni 90. E perché prima di internet? Perché tutto il discorso morstalgia o morstalgia nasce dall'idea di creare un upgrade al concetto di nostalgia da quando internet è entrato nelle nostre vite. E quindi nella creazione di quell'immagine abbiamo cercato di salvare l'ultima estetica prima che questo succedesse.
Tanto internet è che è proprio una delle sue professioni, quello di cristallizzare momenti.
Esatto, perché diciamo la vera sfida probabilmente della rete, e questo è uno degli argomenti di morstalgia o morstalgia, è cercare di capire diciamo cosa cambia dal momento in cui abbiamo l'archivio permanente a portata di click, ok? E intendo una cosa molto semplice: il fatto che tutta la conoscenza esistente sia tecnicamente così disponibile crea libertà o frustrazione? Quindi FOMO, fear of missing out, o JOMO, joy of missing out? Io credo che sia estremamente soggettivo, no? Però è qua che si instaura l'upgrade della nostalgia. Esattamente in questa relazione con l'archivio permanente.
Uno dei temi anche è la migrazione, che sicuramente è un tema sul quale hai riflettuto e che è anche molto caro alle persone che sono in ascolto questa mattina. È uno di quei temi, macro temi, che appunto osservi nel paesaggio. Ecco, qual è la tua percezione? Come lo racconterai, se si può, insomma,
no,
sintetizzare
assolutamente,
in questo caso?
Assolutamente. Nelle varie ricerche che ho fatto ho intrecciato quest'idea sviluppata da Jan Starobinski della Scuola di Ginevra, secondo cui tutta la letteratura dell'immigrazione è in realtà una letteratura di infanzia. E l'idea è molto semplice, no? Io stesso, abitando a Berlino da 15 anni, sono l'italiano a Berlino e il tedesco quando torno in Italia, no? E io stesso mi sono chiesto questa idea di ritorno, che poi è alla radice dell'invenzione
del termine, anche,
esatto,
nostalgia, no?
Esatto.
Dolore del ritorno.
Bravissima, nostos e algos. E mi sono chiesto se in realtà non nascondesse qualcos'altro, perché poi quando si torna non si trova mai quello che si andava cercando, no? E appunto Jan Storbinski dice: in realtà non si cerca un luogo, ma si cerca di tornare al tempo in cui è childhood, al momento in cui i nostri desideri non avevano limiti o non dovevano essere spostati, bloccati.
O di un'identità che si era formata in quel luogo e che poi si è trasformata, e quindi si va sempre un po' alla ricerca anche di se stessi quando si ritorna, forse.
Esatto.
Di un se stesso che non esiste più.
Che non esiste più. E infatti una delle tesi anche della performance di stasera è che quel se stesso può essere solo nel domani e non può assolutamente essere nel ieri.
Mi piace la tua definizione di infanzia come il periodo nella quale i limiti non ci sono, i desideri sono appunto lì che galoppano. Insomma, stai facendo una critica del lavoro e dei mutui, dici la verità.
No, diciamo che credo che nel lavoro ci siano anche delle possibilità, come dire, trasformative, nel senso, sono convinto che a maggior ragione in un momento storico come questo dobbiamo convincerci del fatto che l'identità sia in trasformazione e non sia qualcosa di radicato e solido. Come dire, io ho gli strumenti per disegnarla al di là di quello che è successo ieri. E se ci pensate, questo funziona anche incredibilmente a livello economico nel mondo in cui viviamo. E intendo dire che ogni bene materiale ha un valore in base alle sue potenzialità, cioè alla finanziarizzazione dell'esistente. No?
Certo che però se la vedi sotto questa prospettiva dai anche una spiegazione ai fenomeni politici che stanno arrivando in tutta Europa, cioè di chiusura, di restaurazione.
Esattamente, io ti dico la verità. Uno dei motivi per cui ho cercato di ragionare sulla nostalgia era davvero cercare di dare senso a questo ritorno al passato. E una cosa che è stata per me fondamentale è rendermi conto del fatto che, e questo è il concetto alla base di nostalgia, è che la volontà è quella di tornare a qualcosa che non si è mai vissuto veramente. Okay? Come se ognuno di noi cercasse delle risposte nel presente in un passato che non ha vissuto.
Siete curiosi, curiose? Insomma, tutto questo stasera all'Istituto di Cultura Italiano,
ecco,
a partire dalle 6.30.
Posso fare un'ultima domanda prima di salutarci?
Certo.
Proprio in termini pratici.
Mi sembra un ottimo punto di vista, perché abbiamo parlato tantissimo di teoria.
Esatto,
in termini pratici
cosa vediamo?
Cioè, che succede
cosa
questa
sentiamo?
Sera?
Allora, non sappiamo neanche come chiamarlo.
È una performance, si chiama lecture performance, semplicemente per il fatto che è una via di mezzo tra una performance e una lezione aperta, direi. Quindi audio, video, e in più c'è una mostra. Quindi ci sono due sculture, anzi tre sculture e tre opere, tutte inedite e create appositamente per gli spazi dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, che approfitto per ringraziare Laura Napolitano, la direttrice, ma anche tutto lo staff, perché sono stati grandiosi nel supportarmi. Un'ultima cosa, questo progetto è basato su un premio del MIBAC che si chiama Italian Council, e sono molto felice di poterlo dire, perché l'Italian Council è stato il primo premio che dà una possibilità agli artisti italiani di essere supportati dal proprio Stato, e in altri paesi europei questo era già esistente, e sono molto felice di poter dire che da 3 anni a questa parte esiste anche in Italia un premio di questo genere, e spero che continui, nel senso che sono veramente convinto di far parte di una generazione che ha la possibilità di parlare una lingua globale.
Lingua globale, noi ne parleremo di questa lingua globale questa sera. Ricordiamo ancora Riccardo Benassi, dalle 18.30 alle 20 allo Studio Italiano di Cultura di Melbourne. Riccardo, grazie per essere venuto a trovarci.
Grazie
nei nostri
mille
studi.
A voi, un piacere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.